Allora, buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oggi parliamo di Emanuela Orlandi, della Banda della Magliana, della Banca del Vaticano, dei soldi della mafia, di Solidarnosc e così via. O almeno parliamo dello scenario che colloca ognuno di questi avvenimenti al suo posto. Lo facciamo mandandovi in onda un'intervista registrata quest'estate con Raffaella Notariale. Raffaella Notariale è una mia collega, ha lavorato sul caso di Emanuela Orlandi per la trasmissione Chi l'ha visto. Raffaella Notariale è la giornalista che ha, diciamo, scovato, riscoperto e è entrata in relazione ed è riuscita a intervistare Sabrina Minardi. Sabrina Minardi è una delle donne che ha vissuto in prima persona, una delle protagoniste di questa storia oscura degli anni Ottanta. Sabrina Minardi è stata a lungo l'amante di Enrico De Pedis, detto Renatino, uno dei boss della Banda della Magliana. E quindi oggi, mandandovi in onda questa intervista, vi raccontiamo cosa è successo, qual è stato il lavoro di ricostruzione che Raffaella ha fatto a seguito di una telefonata arrivata alla redazione di Chi l'ha visto, la ricerca di Sabrina Minardi, la relazione con questa donna. L'essere riuscita a appunto costruire un rapporto anche di fiducia, l'intervista da cui fra le altre cose emerge che cosa è successo, che cosa sa la Minardi di Emanuela Orlandi e per la prima volta veramente emerge il legame fra la sparizione di Emanuela Orlandi, ricordiamo, una ragazza romana, cittadina vaticana, figlia di un messo di un postino vaticano che è scomparsa il 22 giugno 1983. E quindi per la prima volta appunto il coinvolgimento nella Banda della Magliana nella sparizione di Emanuela Orlandi. Non solo, Raffaella Notariale ci racconta anche lo scenario più ampio all'interno del quale la sparizione di Emanuela Orlandi è avvenuta e il senso perché Emanuela Orlandi è stata fatta scomparire. Ci racconta quanto poi è emerso anche, per esempio, che si può ritrovare nelle carte processuali del caso Calvi, quanto diciamo, il macro scenario fosse quello di un legame fra la holding del Vaticano, le banche del Vaticano, il Banco Ambrosiano e lo IOR e i soldi della mafia, quanto e come i soldi della mafia circolassero all'interno delle due sante banche per poi essere ripuliti e tornare nel mercato. L'allora Papa Wojtyla decise di usare questi fondi in chiave prettamente antisovietica, finanziando Solidarnosc, ma non solo, forse anche le dittature dell'America Latina, chissà, comunque siamo negli anni Ottanta, e la mafia molto banalmente si arrabbia perché i soldi non gli tornano indietro e quindi mette in piedi attraverso il suo braccio uno dei suoi bracci armati o comunque in loco su Roma, appunto la Banda della Magliana, una serie di avvertimenti, fra cui appunto il rapimento e poi l'uccisione di Emanuela Orlandi. Non vi dico altro, andiamo ad ascoltare l'intervista. Allora, ciao, siamo qui con Raffaella Notariale. Ciao Raffaella, intanto.
Ciao, buongiorno.
Con Raffaella ci siamo conosciute perché abbiamo lavorato insieme. Siamo state colleghe, siamo ancora colleghe. E così, nei mesi, piano piano, ho scoperto chi sei e il lavoro che hai fatto. E una volta, lo dico, una volta a mensa mi hai raccontato.
Non me lo ricordavo.
Sì. Mi hai raccontato tutto il tuo lavoro di ricostruzione della storia di Sabrina Minardi, della Banda della Magliana, Manuela Orlandi. E quindi, siccome sono tematiche che mi appassionano, che appassionano comunque penso molte persone che vivono a Roma, perché insomma è storia nostra, tu hai iniziato per caso, ti sei avvicinata alla tematica per caso perché lavoravi a Chi l'ha visto. E arrivò una telefonata?
È andata così, lavoravo a Chi l'ha visto, l'autore storico del programma Pier Giuseppe Murgia mi disse di occuparmi del caso di scomparsa di Emanuela Orlandi. Io, devo dire la verità, non ne sapevo tantissimo. Ecco che era un'adolescente, che era sparita da Roma, che era cittadina vaticana. E da neofita cominciai ad andare semplicemente in emeroteca. Guardai tutti i giornali dell'epoca, raccolsi tutti i lanci d'agenzia su di lei e cercai di documentarmi innanzitutto su che cosa fosse realmente accaduto all'epoca. E dopodiché messi insieme dei tasselli e cominciarono ad andare in onda appunto delle ricostruzioni della sparizione della ragazza, chi l'ha visto. Arrivò nel luglio del 2005 una telefonata nella segreteria della trasmissione. Un uomo diceva: se volete scoprire il segreto della sparizione di Emanuela Orlandi dovete collegarlo, in pratica diceva questo la telefonata, a chi è seppellito nella Basilica di Santa Polinare. Infatti l'anonimo diceva: per capire che fine ha fatto Emanuela Orlandi, andate a vedere chi è stato sepolto nella Basilica di Santa Polinare e del favore che ha fatto al Cardinal Ugo Poletti. Quindi l'anonimo diceva: per capire perché è sparita, dovete capire a chi è collegata, no? Chi è seppellito lì. Molti in seguito hanno confuso questa telefonata, hanno capito che Emanuela fosse stata seppellita in questa basilica, ma l'anonimo non dice mai questo. In ogni caso, partendo da questa telefonata, poi lavoro per cercare di capire quale effettivamente fosse il collegamento tra la sparizione e questa e Renatino De Pedis.
Ti interrompo, nel senso che noi ce la ricordiamo, immagino, questa telefonata, e quindi è anche il lavoro che poi ha fatto la trasmissione Chi l'ha visto e tutto ciò che è uscito fuori in seguito, quindi sei tu che hai fatto il lavoro dietro le quinte.
Sì, sono io, perché quell'estate riuscii a trovare i documenti inediti che attestavano che effettivamente Enrico De Pedis, soprannominato Renatino, boss dei testaccini, cioè la frangia più pericolosa e potente della banda della Magliana, era effettivamente seppellito a Santa Polinare, una basilica vaticana.
Come l'hai trovato in questi documenti inediti?
Lavorando molto. Lavorando molto, tutta la fonte ovviamente, ma insomma sono varie fonti che mi hanno portato ad avere questi documenti. E sono documenti autografi del cardinale Ugo Poletti, che all'epoca era presidente della CEI e vicario del Papa. In questi documenti c'era la richiesta di Monsignor Vergari, che all'epoca era rettore della Basilica di Santa Polinare, che chiedeva appunto al cardinale l'autorizzazione a seppellire Enrico De Pedis, che era stato assassinato in via del Pellegrino a Roma, a seppellirlo nella Basilica Vaticana. E Poletti, da bravo cardinale che la s'allunga, scrive di suo pugno: sì, va bene, l'autorizzazione c'è, però non lo seppelliamo subito per evitare clamori che la cosa potrebbe destare, seppellitelo prima altrove e poi dopodiché provvederemo a traslare la salma. E così è stato fatto. Enrico De Pedis viene ucciso da un comando di 7 persone in via del Pellegrino a febbraio, e ad aprile viene seppellito prima al Verano, dopodiché poi la salma viene spostata a Santa Polinare e nessuno ne sa niente. Era il 1990.
Tornando a Chi l'ha visto, trovi documenti che attestano che Renato De Pedis realmente è stato sepolto a Santa Polinare. Poi?
E poi a settembre si apre la stagione di Chi l'ha visto con il servizio, con i documenti che conteneva i documenti esclusivi. Ci fu un clamore incredibile, devo dire che ero terrorizzata perché non me l'aspettavo. Sì, mi rendevo conto di quello che avessi in mano, le foto della tomba che non erano mai uscite, i documenti inediti, il Vaticano coinvolto, mi rendevo conto benissimo, però ero anche spaventata. Era il mio primo filmato in Rai e tutto questo clamore, i giornali, l'eco sulla stampa, ecco, non me l'aspettavo. Dopodiché la storia è andata avanti a lungo e ho sempre cercato di approfondire, cercavo altri tasselli che mi facessero vedere chiaramente che c'era un legame tra la sparizione della ragazzina e le malefatte della banda della Magliana. E quindi sinceramente non ho ancora finito, ne mancano tanti i tasselli. Però sono andata avanti e quello che mi sono chiesta era: chi poteva aiutarmi, visto che Enrico De Pedis era morto, chi poteva aiutarmi a capire che cosa ci fosse, che cosa avesse fatto davvero e che ancora non si sapeva? In un'agenzia trovai il nome di Sabrina Minardi, era un'agenzia dell'87.
Non era ancora uscito il romanzo di De Cataldo?
Eravamo ben lontani dal romanzo di De Cataldo. Era l'87 e un'agenzia mi diceva che per acciuffare Enrico De Pedis latitante, gli uomini delle forze dell'ordine seguirono Sabrina Minardi, descritta come sua amante, per cercare di acciuffare lui. E effettivamente, seguendola un giorno, intercettandola un altro giorno, riuscirono ad acciuffare lui e ad arrestarlo all'Eur. E quindi pensai, bene, se questa Sabrina Minardi fosse viva sarebbe perfetto, potrei riuscire a parlarci, magari potrebbe dirmi delle cose. L'ho cercata a lungo, ovviamente. Poi un bel giorno sono riuscita ad avere il suo indirizzo e mi sono semplicemente presentata a casa sua, senza telecamere e senza niente. Ebbene, ho fatto, perché appena mi ha aperto la porta io semplicemente mi sono introdotta nel palazzo, ho cercato su tutte le porte un cognome che non c'era da nessuna parte, insomma, poi ho individuato l'appartamento. Quando mi ha aperto mi ha lasciato anche entrare, ma ho visto, la prima cosa che ha fatto è mettermi una mano sulla pancia, sulla schiena. Volevo vedere, cioè io sono rimasta immobile ovviamente, ero anche abbastanza spaventata.
A Roma, Roma, le belle romane, ma so più belle le tre steverine. La ruba cori sole monticiane, la ruba cori sole monticiane.
Sora America, Sora America, oggi è domenica, la sesta sta.
Siamo tre steverine, non tremamo, paura non avemo di nessuno. Ci avemo buona lingua e meglio mano, ci avemo buona lingua e meglio mano.
Sora America, Sora America, oggi è domenica, la sesta sta.
Se della banderola de castello avete dato il cuore a questo e a quello, una botta la cercate di cortello, una botta la cercate di cortello.
Sora America, Sora America, oggi è domenica, la sesta sta.
Il cuore mio l'ho data a chi mi pare, l'hanno tenuto tutti come un fiore, l'hanno tenuto tutti come un fiore, il vostro si è appassito nel cantone.
Sora America, Sora America, oggi è domenica, la sesta sta. Sora America, Sora America, oggi è domenica, la sesta sta.
Allora, sono qui con Raffaella Notariale, che si è occupata a lungo e approfonditamente della storia di Emanuela Orlandi, del caso di Emanuela Orlandi, della banda della Magliana, perché è la persona, la giornalista che, per chi l'ha visto, è riuscita a intervistare Sabrina Minardi. Sabrina Minardi è stata per anni l'amante di Renatino De Pedis.
Quello che avevo capito era che era questo, cioè per cercare di capire cosa effettivamente potesse legare la sepoltura eclatante di Renatino all'interno di una basilica e la sparizione della ragazzina, per aiutarmi a capire i nessi avevo bisogno di qualcuno che avesse frequentato Renatino, e un lancio di agenzia mi diede il suggerimento di contattare Sabrina Minardi, perché nell'87 gli investigatori seguirono Sabrina Minardi per cercare di acciuffare Renatino, che era latitante da tempo, e effettivamente secondo lei lo acciuffarono poi e lo catturarono all'Euro in un appartamento che condividevano. Ho cercato di capire chi potesse essere ancora vivo, chi potesse essere stato legato a Renatino e potesse essere ancora vivo e avesse voglia di parlarmi. Siccome la vedova di Renatino non voleva incontrarmi, i fratelli erano molto provati da tutto il clamore che era scaturito dai documenti e dalle foto, cercai di capire se Sabrina fosse ancora viva e dove potesse trovarsi. Insomma, riuscii a rintracciarla nel 2006, ad avere il suo indirizzo, e mi presentai direttamente a casa sua, senza telecamere, senza microfoni, senza niente, perché non sapevo che cosa mi aspettasse, che persona fosse, come fosse come si potesse rivolgere a me, come potesse accogliermi. Quindi mi presentai direttamente, avevo il suo indirizzo, sapevo quale fosse il palazzo, entrai, cercai, bussai a tutte le porte, tutti i piani, alla fine trovai la sua porta sulla quale non c'era il suo cognome. Io mi presentai, le dissi chi ero, le dissi per chi lavoravo e le dissi che ero insomma da sola, senza nessuno che mi aspettasse e senza con me telecamere o microfoni. E effettivamente lei mi fece fare un passo all'interno della casa e poi mi fermò con una mano e mi mise una mano sulla pancia, sui fianchi, dietro la schiena, voleva controllare se avessi effettivamente microfoni o meno. Dopodiché mi fece, insomma, vide che non avevo nulla, controllò la borsa e mi fece entrare, ma quel primo incontro fu strano perché alla fine lei non mi raccontò niente, volle soltanto sapere effettivamente io chi ero, che cosa avevo fatto, perché ero arrivata a lei, come ero arrivata a lei, e quindi fu un monologo, anzi era lei che chiedeva a me, che intervistava me. Fondamentalmente, fu il primo di tanti altri incontri prima che lei mi accordasse di portare una telecamera, un operatore, quindi mi accordasse un'intervista.
Quindi hai costruito in qualche modo un rapporto di fiducia con lei. Dopo un po' di mesi, appunto, lei ti ha concesso un'intervista che è il materiale di base del libro che hai, uno dei due libri che hai pubblicato. Questo si chiama Raffaella Notariale, che sei tu, con Sabrina Minardi, Segreto Criminale, la vera storia della banda della Magliana. Questo libro è il frutto dei colloqui, delle interviste che ha fatto la Minardi?
Sì, lo è il frutto delle prime interviste, cioè quelle del 2006, ma anche delle successive. Dopo l'intervista andata in onda Chi l'ha visto, Sabrina Minardi ha lasciato la casa dove abitava a Trastevere perché era stata venduta dai suoi parenti ed è stata ospitata in una struttura protetta perché aveva bisogno di aiuto per problemi psicofisici. Depressione e problemi fisici proprio, perché lei in seguito a un incidente avvenuto nel 2002 ha perso l'uso del braccio e quindi è molto provata fisicamente. Non l'ho più sentita perché è entrata in una casa d'accoglienza e ha cambiato il numero di telefono, quindi a un certo punto si è resa irreperibile. Mi ha richiamata lei nel 2008, mi ha detto: sono Sabrina Minardi, sono al Forlanini, ho tentato il suicidio. Mi raggiungi? E quindi poi l'ho raggiunta, ci siamo parlate di nuovo e lei lì mi ha fatto delle ulteriori dichiarazioni che sono quelle poi che la stessa Minardi ha fatto alla procura nel 2008, quando la procura ha deciso di riaprire l'inchiesta per la sparizione di Emanuela Orlandi e ha sentito la Minardi definendola una super testimone del caso Orlandi. In quell'occasione io ho parlato ripetutamente ancora con la Minardi e le dichiarazioni successive sono quelle che poi hanno integrato le primissime e che costituiscono le fondamenta di questo libro.
Aprendo il libro, prendo proprio una pagina a caso. Pagina 87, tu chiedi: Sabrina, secondo lei chi è che ha fatto diventare Renatino De Pedis il boss dei testaccini? E lei risponde: per me il Vaticano. Fa una pausa. Più il Vaticano. È questo quello che esce fuori dal tuo libro?
Sì, esce questo e esce molto altro. Effettivamente è storia che Enrico De Pedis avesse rapporti con alte sfere del Vaticano. Del resto, la sua sepoltura eclatante nella Basilica di Santa Apollinare non può che avvalorare questo. È storia.
Quindi, Emanuela Orlandi, la sua sparizione, tu chiaramente in questi anni ti sei fatta un'idea e racconti la storia anche attraverso appunto le parole della Minardi. Racconti la storia in modo differente da quello che forse ci siamo sempre raccontati. Che cosa è successo secondo te?
Purtroppo non ho la verità provata, però io credo in questa pista. Credo che Emanuela sia stata rapita per ricattare in qualche modo Giovanni Paolo II, perché è storia che i soldi della banda della Magliana, in particolare quelli della mafia, siano transitati per il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, finiti nello IOR e poi, invece di tornare con gli interessi, sono spariti. Sono spariti perché Wojtyla ha finanziato il sindacato polacco di Lech Walesa, Solidarnosc, e sono soldi che non riuscirono a tornare indietro. Non puoi far sparire i soldi della mafia, insomma, non stiamo parlando dell'ultimo, dei truffatori, chiaramente.
Neanche se sei il Papa li puoi far sparire.
A maggior ragione il Papa, insomma, pensavano di aver fatto un investimento, invece i soldi non tornavano indietro ed era un problema. Lo stesso problema che ha portato all'uccisione di Roberto Calvi. Io credo che i fatti siano collegati, che Emanuela sia stata uno strumento, sia stata usata dalla malavita per estorcere denaro al Vaticano.
per estorcere denaro, per mandare un messaggio chiaro che quello che stava succedendo non andava bene, non restituire soldi alla mafia. Soldi chiaramente, fra l'altro, ripuliti dopo essere passati dallo IOR.
Certo, ma Emanuela secondo me era una preda facile, perché era una ragazzina di una famiglia modesta, tra l'altro cittadina vaticana, di 15 anni, per bene, ed era facile anche rapirla, purtroppo. Ricordiamoci che i servizi segreti francesi avevano allertato i colleghi del Vaticano perché avevano saputo che stava per essere rapito un cittadino vaticano. Furono avvisate le famiglie importanti del Vaticano che avevano delle ragazze, delle figlie adolescenti, tant'è che alcune di queste erano state allontanate da Roma per essere, insomma, per essere più protette. La famiglia Orlandi non venne avvisata perché non pensavano le alte sfere del Vaticano che potesse essere rapita una ragazzina figlia di un messo pontificio, un postino, e quindi era la preda più facile da colpire. Rapire una cittadina vaticana per il Papa è chiaro che è un ricatto, e come se lo è.
E in questo la banda della Magliana che gioco ha giocato, e Testaccini in particolare?
Manovalanza, secondo me, pure manovalanza. Non credo che sia stata assolutamente loro l'idea, si sono prestati a fare un favore a alte sfere del Vaticano. Ricordiamoci che all'epoca c'era una forte lotta interna al Vaticano, cioè chi voleva aprire ai paesi dell'est, chi era contrario, l'Ostpolitik, e Emanuela è stata soltanto un modo per imporre al Papa determinate decisioni.
E i servizi segreti che ruolo hanno avuto?
Emanuela è stata una vittima sacrificale. I servizi segreti italiani, secondo me, non possono non sapere. Ricordiamoci che amico di famiglia, perché frequentava lo stesso luogo di villeggiatura degli Orlandi, era un giovane agente dei servizi segreti del SISDE, che si prestò subito, arrivò subito a casa Orlandi, allertato, si diede da fare, e Giulio Gangi, questo è il nome del giovane agente, poco prima di Natale, ricordiamo che Emanuela viene fatta sparire nel giugno dell'83, Giulio Gangi poco prima di Natale dice alla famiglia: ah, non sapete, finalmente, state tranquilli, finalmente Emanuela è nelle mani di colleghi, sta con i nostri, finalmente è salva, le diamo giusto 2 settimane il tempo di riprendersi e poi la riportiamo a casa, è tutto finito. Una notizia fantastica per i poveri Orlandi, e invece poi non è successo più niente. Quando è stato chiesto a Gangi perché avesse detto quelle cose, lui ha risposto semplicemente che voleva rincuorare gli Orlandi, ma a me sembra un po' poco, veramente molto poco. Io credo che i servizi segreti non possano non sapere a loro volta, così come non può non sapere il Vaticano.
Vaticano che non ha mai detto nulla.
Niente, si è sempre rifiutato, ci sono state rogatorie internazionali, appelli, niente, non è mai stato detto niente. C'è anche un altro dettaglio, che quando il famoso americano, cioè l'anonimo che telefonava ed è stato definito americano dalla stampa per il suo accento, aveva un rapporto diretto con le alte sfere del Vaticano, perché gli era stato dato un codice per telefonare, lui poteva telefonare e fare, insomma, dire questo codice che era 158, e la suorina del centralino lo passava, insomma, a chi lo doveva passare. Ecco, quelle telefonate tra le alte sfere del Vaticano e il cosiddetto americano venivano registrate. Ebbene, la procura di Roma non è mai riuscita a entrare in possesso di quelle registrazioni. L'unica cosa che dal Vaticano è stata data alla procura sono delle cassette con su incisa la voce dell'americano e della suorina che ha risposto al centralino e la passava poi al cardinale. Dopodiché non c'è il contenuto, non c'è come prosegue la telefonata. Cioè, è ridicolo, sembra anche una presa in giro, devo dire. Cioè, quando viene detto che il Vaticano non può non sapere, è un fatto concreto, perché se non avesse avuto nulla da nascondere, perché non avrebbe dovuto fornire le cassette con le registrazioni di quanto veniva detto tra le altre sfere del Vaticano e il famoso americano? Perché nessuno dei papi è veramente mai intervenuto? Mai, cioè, ci sono stati gli appelli di Giovanni Paolo II, che già il 3 luglio, ricordiamo, la ragazzina è scomparsa il 22 agosto, già il 3 luglio parlava di un complotto internazionale, quando all'epoca sui giornali si diceva che la ragazzina poteva essere sparita per la famosa scappatella, no? Cioè, volontariamente, sarebbe ritornata, eccetera. Wojtyla parla di un complotto internazionale. Che cosa sapeva? Quali elementi aveva per dire che si trattava di un complotto internazionale? Poi su questo complotto internazionale sono intervenuti depistaggi. Cioè, veramente c'è stata qualsiasi cosa. Quella ragazzina non è stata trovata perché tutti hanno marciato, purtroppo, sulla sua sparizione.
La 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 la. La la la.
pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita. Quédate así, sentada a la orilla del mar y las manos llena de perla, el sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedios, la 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 la. 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 Tu historia una vez no las contó Dios, tu hermanito con su guitarra. Tú estaba dormida bajo la luna, tú estaba feliz, pequeña remedios, espera que un día yo pueda decirte te quiero, pequeña, te quiero, chiquita. Preciosa niñita, piccola, 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 pico, 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 piccola mía. El sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto es remedio. Espera que un día yo pueda decirte te quiero, pequeña, chiquita, niñita, preciosa, piccola.
E allora ricordo che stiamo ascoltando l'intervista realizzata quest'estate con Raffaella Notariale, che ci racconta il suo lavoro di indagine sul caso di Emanuela Orlandi, la ragazza sparita il 22 giugno del 1983, di cui non si è saputo più nulla, ma su cui sono state fatte tante supposizioni. Andiamo ad ascoltare il seguito dell'intervista e l'incontro con Sabrina Minardi.
Sabrina Minardi, che cosa ti ha raccontato della sua sparizione, quando è stata prelevata e poi doveva essere uccisa oppure doveva essere solo rapita, l'uccisione è arrivata in un secondo momento?
Io ho sentito Sabrina Minardi nel 2006, lei inizialmente mi ha negato di sapere qualcosa della vicenda Orlandi, mi ha raccontato tantissimo dei testaccini di Enrico De Pedis, della sua vita, ma mi ha negato di sapere qualcosa. Poi nel 2008 è stata avvicinata da uomini della squadra mobile che per conto della procura le hanno chiesto in modo più dettagliato della vicenda Orlandi, non era più un'intervista, era un interrogatorio poi alla fine, e lei mi ha raccontato successivamente che si è sentita stanata e quindi ha pensato bene di dire quello che sapeva, perché ha pensato: se sono arrivati a me con queste domande specifiche evidentemente hanno delle prove in mano, e quindi per non essere reticente e subirne le conseguenze ha pensato di raccontare quello che sapeva. Quello che sapeva e che ha raccontato agli inquirenti è che Emanuela Orlandi è stata rapita dai testaccini, da uomini vicini a Enrico De Pedis per conto di alte sfere del Vaticano e della mafia. Ricordiamo che all'epoca a Roma c'era Pippo Calò, che era il luogotenente di Riina nella capitale. Non sa tanti dettagli la Minardi, cioè quello che la Minardi ha detto è quello che le avrebbe raccontato Enrico De Pedis. Sicuramente però delle cose le ha vissute, almeno racconta di averle vissute, cioè racconta di aver incontrato Emanuela Orlandi all'Euro, che era stata portata lì da un uomo fidato di Enrico De Pedis, che poi Enrico De Pedis le avrebbe chiesto di ospitare, di far dormire la ragazzina per una notte nella casa che la Minardi aveva, che la famiglia della Minardi aveva a Torvaianica, soltanto una notte, poi sarebbe rimasta lì più giorni, che poi la ragazzina dopo qualche tempo sarebbe stata portata in una casa a Monteverde, poi che sarebbe stata riconsegnata a un uomo travestito da prete che l'avrebbe presa con sé. L'ultima volta che la Minardi dice di aver visto Emanuela è proprio in questa occasione, cioè quando la ragazzina sarebbe stata riconsegnata a un uomo vestito da prete nei pressi del Vaticano. aggiunge di aver visto un uomo di De Pedis prendere dei sacchi da una macchina e buttarli in una betoniera, sempre a Tor Vaianica, e non ne sa il contenuto, la Minardi non l'ha visto, dice che De Pedis le ha raccontato che in uno dei sacchi ci sarebbe stato Emanuele Orlandi. Questa è la versione dalla quale gli inquirenti sono partiti per riaprire l'inchiesta e iscrivere nel registro degli indagati diversi personaggi legati a De Pedis. Hanno avuto diversi riscontri, ovviamente. Fatto sta che poi l'inchiesta si è arenata, perché comunque stiamo parlando di un fatto avvenuto tanti anni fa, sui quali sono intervenuti depistaggi, depistatori e sciacalli.
Senti, qualche settimana fa, un mese scorso circa, è arrivata la richiesta di archiviazione di questa inchiesta. Che cosa ne pensi tu?
Penso che è misteriosa, perché, ripeto, le parole della Minardi non sono le uniche. Sono state avvalorate da decine e decine di informazioni. Ne dico una. La Minardi indica in un uomo molto vicino a Enrico De Pedis la persona che materialmente ha prelevato la ragazzina dal Vaticano e l'ha portata via. Bene, la Minardi ricordava soltanto il soprannome di questo personaggio. La procura risale all'effettiva identità e scopre che quest'uomo è morto nel frattempo. Interrogano la sua famiglia e il padre di quest'uomo conferma agli inquirenti che effettivamente sì, suo figlio gli aveva raccontato di aver partecipato al sequestro e di averne avuto in cambio una moto di grossa cilindrata come premio. Perché il padre di un uomo morto dovrebbe gettare fango così sul figlio? Secondo me è un riscontro. Poi mi rendo conto che il lavoro dei giornalisti è anche più facile rispetto a quello degli inquirenti, perché il giornalista riesce a mettere insieme facilmente dei tasselli. Gli inquirenti, per poter arrivare a dama, come si dice, devono avere la prova provata, perché altrimenti poi una cosa del genere non regge in un processo eventuale. Il fatto è che elementi come questo sono molteplici e quindi messi insieme possono fare più di una prova. Ricordiamoci anche che la procura ha comparato la voce di una delle persone che telefona a casa Orlandi nei giorni immediatamente successivi alla sparizione della ragazzina, persona che diceva che la ragazzina era sparita per sua volontà e che si faceva chiamare Barbarella e che vendeva collanine. Comparano la voce di questa persona a quella dell'uomo che telefona a chi l'ha visto nel 2005 per dire: guardate che la vicenda Orlandi è legata alla sepoltura di Enrico De Pedis. Ebbene, risultano essere padre e figlio, entrambi legati a Enrico De Pedis e ai testaccini. Perché padre e figlio, a distanza di 30 anni, devono immergersi in questa storia? È un altro nesso, come un nesso che uno delle persone poi iscritte nel registro degli indagati dalla procura, sempre vicino a Enrico De Pedis e ai testaccini, dica in un'intercettazione telefonica alla sua ex compagna: sì, c'entro anch'io con il sequestro, l'ho fatto per soldi. E c'entra che Emanuele Orlandi, prima di sparire, è stata seguita. Un suo amico, interrogato all'epoca e anche di recente, conferma che il giorno prima di sparire Emanuela è stata seguita, hanno notato insieme un uomo che li seguiva e questo ragazzo ha indicato in uno degli appartenenti alla banda della Maiana la persona che li seguiva, l'ha riconosciuto. Insomma, sono veramente molteplici gli elementi che ha la procura. Mi sembra strano chiudere. Chiaro, non è la prova provata, non ancora. Ma chiudere davanti a questi e a tanti altri elementi mi sembra veramente un peccato.
Anche i magistrati all'interno della Procura di Roma hanno differenti opinioni o posizioni riguardo alla chiusura delle indagini?
Decisamente. C'è il dottor Capaldo della Procura di Roma, che ha seguito la vicenda dal 2008 e non ha voluto firmare la richiesta di archiviazione che invece hanno firmato i suoi colleghi, si è tirato fuori. Ricordiamoci anche che il dottor Capaldo è quello che, prima che i resti di Enrico De Pedis venissero traslati dalla Basilica di Santa Apollinare, ha detto pubblicamente che no, non era assolutamente il caso di aprire quella tomba, perché era convinto che Emanuele Orlandi non potesse essere lì, come effettivamente non poteva essere. Cioè, la ragazzina è sparita nell'83, Enrico De Pedis è stato ucciso nel 90, ma chi mai si sarebbe preso la briga di riesumare gli eventuali resti della povera ragazzina e portarli nella basilica? Cioè, non aveva senso riaprirla. È chiaramente un mistero che Enrico De Pedis sia stato seppellito lì. Ma il mistero non vuol dire che la ragazzina stessa fosse seppellita lì. Cioè, le due cose sono differenti, sono unite le vicende. Non è che nella tomba di De Pedis potessero mai trovarsi i resti della ragazzina. E in quell'occasione Capaldo dice anche alle agenzie di stampa: il Vaticano non collabora, il Vaticano ostacola. Il giorno dopo arriva la rettifica del nuovo capo della procura, Pignatone, che dice: ah, questa non è assolutamente l'idea della procura, quella tomba la apriremo, amen. Chiaramente, cioè, mi sembra un favore che viene fatto al Vaticano, che voleva liberarsi della tomba di De Pedis, che era diventata veramente un problema. A Santa Apollinare cioè andavano persone per il curiosi che volevano vedere, arrivavano telefonate, chiaramente era diventato un peso troppo grande che non volevano più gestire. E quindi poi alla fine, insomma, quasi fatto un favore, hanno aperto la tomba, sono state esaminate tutte le ossa dell'ossario per cercare di capire se tra quelle povere ossa ci potessero essere quelle di Emanuela Orlandi o di Mirella Gregori. Ma una spesa incredibile, sono state mandate in America perché non riuscivano a identificare bene, a recuperare il DNA, a capire se potesse trattarsi di ossa effettivamente compatibili o meno con quelle della ragazzina. Che poi pochissimi hanno detto che sotto la tomba di De Pedis, scavando, senza essere messi in un ossario, ma buttate lì sotto al terreno, uno degli esperti della scientifica ha tirato su, ma così con le mani, centinaia di ossa di bambini. Poi hanno richiuso tutto e via. Chissà perché poi quelle ossa erano lì. Fa da brividi, veramente. I misteri che ci sono è inquietante.
Senti, hai appena citato Mirella Gregori. Un'altra ragazzina scomparsa allo stesso periodo, se ne sa molto di meno, se ne parla anche molto di meno, non è assurda la cronaca quanto Emanuela Orlandi. Perché? E sono legate a questo punto?
Ma in realtà si parla di meno perché la vicenda di Emanuela Orlandi è eclatante, in quanto lei è cittadina vaticana e il Vaticano non ha fatto niente per cercarla, quantomeno, anzi ha cercato di parlarne il meno possibile. Mirella Gregori era una cittadina italiana, sparita pochi giorni prima la sparizione di Emanuela Orlandi. E poi, mentre per Emanuela Orlandi sono arrivati tutti i depistaggi, i sciacalli, eccetera, per Mirella Gregori davvero si è sempre parlato di lei, unendola in qualche modo alla vicenda Orlandi. Sì, un po' come appendice, ma perché purtroppo poi le scomparse in Italia, si parla poco delle sparizioni in Italia, ma sono tantissime. E quindi si parla veramente troppo poco delle persone che scompaiono. Ed è arrivato anche poco a sostegno, no? Cioè, non sono mai arrivate dichiarazioni decisive che apportassero elementi utili a capire che cosa fosse accaduto a quest'altra ragazzina. Una svolta sembra arrivare quando la mamma di Mirella riconosce in una persona che lavora per la sicurezza vaticana, riconosce un uomo che si fermava spesso al bar di loro proprietà a parlare con Mirella e scopre appunto che è un uomo importante la sicurezza vaticana, lo indica agli inquirenti, insiste moltissimo dicendo che lui non poteva non sapere eccetera eccetera, che l'aveva visto parlare, che abitava lì e via discorrendo. E poi purtroppo quando viene organizzato il faccia a faccia tra i due, la signora, la mamma di Mirella, molto provata, ammalata, in fase terminale, stava morendo e sapeva che aveva un brutto male, nega il riconoscimento. Resta comunque un mistero perché la stessa Antonietta Gregori, la sorella di Mirella, dice: chissà se mamma è stata avvicinata da qualcuno che l'ha detto non dire niente, è ancora un'altra figlia, tu stai per morire, punto, mettici un punto. Perché è strano che dopo aver tanto insistito poi non lo riconosca. Poi, per carità, tutto può essere, però rimane ancora più strano che in un'intercettazione il signor Raul Bonarelli viene sentito parlare con il suo capo, che gli dice: ah, domani hai un interrogatorio sulla vicenda Orlandi, mi raccomando, tu non sai niente, non dire che c'è un dossier che riguarda la Orlandi, non sai niente, non abbiamo fatto nulla, niente di niente. Strano.
Un dossier dove?
In Vaticano. Parlava con il suo capo, non sapeva, cioè, è stato indottrinato a dire sulle risposte, no? Doveva dire agli inquirenti che non sapeva nulla. Poi vabbè, si è chiuso tutto, tutto in prescrizione e non se ne è fatto più niente. Però è tutto molto strano, ci sono tante cose che non tornano.
Io tornerei sulla tua ricostruzione storica un attimo, perché per me è molto interessante, almeno personalmente è la prima volta che sento questo tipo di costruzione di scenario, no? La mafia e la camorra mettono i soldi nel Banco Ambrosiano e nello IOR. Il Papa Wojtyla usa questi soldi per finanziare Solidarnosc e per finanziare tutti i gruppi e i partiti sindacati antisovietici fino alla caduta del muro di Berlino. Non restituisce i soldi alla mafia, evidentemente il circuito invece doveva essere che le due banche servivano a ripulire i soldi, e quindi la mafia mette in piedi una serie di minacce o di ricatti verso il Vaticano, il rapimento e l'uccisione di Emanuele Orlandi, il suicidio, finto suicidio di Calvi, e anche, mi sembra di aver capito, l'attentato al Papa fatto da Aliachka. È questo? Ho capito bene? Cioè, e questa ricostruzione l'hai fatta tu o sono le parole della Minardi, l'avete rifatta insieme? Com'è avvenuto?
In realtà la Minardi mi dà degli spunti, altri spunti me li danno i magistrati. Ho parlato a lungo con Luca Tescaroli, che è il PM che ha imbastito il processo per l'omicidio di Roberto Calvi. Ho parlato a lungo con tanti magistrati, tanti investigatori, e alcuni fatti sono storia. Cioè, i soldi della mafia e della Magliana sono effettivamente transitati per il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, e passati allo IOR e poi spariti, insomma, non sono tornati indietro. La mafia non perdona, stiamo parlando della mafia, non dell'ultima organizzazione di paese. Quello è un fatto storico, non mi sto inventando niente. In realtà no, sono tasselli messi insieme, cioè la Minardi mi racconta delle cose, i magistrati me ne dicono altre, sono tasselli messi insieme, ma io credo che l'attentato al Papa, l'assassinio di Roberto Calvi e la sparizione di Emanuela Orlandi siano effettivamente fatti collegati, erano un modo per ricattare il Vaticano.
Ma questa verità è uscita in qualche aula di tribunale anche?
In realtà in parte, cioè non è uscita perché non c'è stato un processo per Emanuele Orlandi, no? Quindi non poteva, queste cose insieme non potevano venire fuori, però nel processo per l'omicidio di Roberto Calvi c'è uscita che i soldi della mafia sono transitati per il Banco Ambrosiano per finire lo IOR, cioè questo è un fatto storico. Cioè, non tutti insieme nello stesso processo, perché ci sono, per ognuna di queste cose ci sono stati vari processi. Si tratta di mettere insieme dei tasselli.
Sette la ciprede, e quante volte ha detto rade frate. Er bene che te voglio, nullo dico, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, con la testa portata e peppa. Severina, lo sapete, non serve bello mio che cerugate, non serve bello mio che cerugate, so cordellate quante ne volete. La ra la la ra la la ra la 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 ra la la ra la la ra la la. Mesa mille anni che vien di Natale, fammi una magnata di neurone, per fammi una magnata di neurone, per fammi una bevuta in der boccale. Ne sa mille anni che se facci notte, cannata solo via da questa parte, cannata solo via da questa parte, mi è venuta la smania della morte. Mesi a mille anni che se faccio notte, vanno da solo via da questa parte. Da solo via da questa parte, ma è venuta la smania della morte. La 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 la.
Segreto criminale, la vera storia della banda della Magliana, è il titolo che Raffaella Notariale ha scritto dopo le varie lunghe interviste, i colloqui, i racconti di Sabrina Minardi. Sabrina Minardi, che è stata per anni l'amante di Enrico De Pedis, uno dei boss della banda della Magliana, e che per la prima volta ha raccontato nomi, fatti, dettagli specifici sia della sparizione di Emanuele Orlandi, ma anche ha raccontato un sacco di cose sull'organizzazione, la potente organizzazione criminale romana, appunto la banda della Magliana, e i suoi legami con le alte sfere della Chiesa.
Volevo chiederti come è continuata la relazione con la Minardi dopo il libro che avete scritto, e anche chi è la Minardi oggi, Sabrina Minardi?
Dopo il libro che abbiamo scritto insieme, lei è stato difficile perché lei è sempre, dal 2006 poi, è sempre stata in diverse comunità, in ospedale, perché fisicamente sta molto male. E ogni tanto ci sentiamo, ultimamente devo dire un po' che non lo facciamo, perché si trova in una struttura protetta e non può usare liberamente il cellulare, però non ci siamo mai persi di vista, ecco. È una persona che sta male, non sta bene, perché, ripeto, ha perso l'uso del braccio destro e quindi ha difficoltà anche a legarsi i capelli. Bene non sta.
Ha letto il tuo libro?
Sì, sì, l'ha letto ed è...
Ed è soddisfatta, è contenta?
Quando lei mi ha chiesto di scrivere un libro, e l'ha fatto nel 2009, è perché aveva letto tante cose sul suo conto, tutte sgradevoli, la prostituta, la drogata, e quindi le diceva: non capisco perché tanti giornalisti parlino di me quando non hanno mai parlato con me, allora adesso voglio dire la mia, la dico io la mia. E quindi lei, poi insomma, dopo l'uscita del libro, devo dire che gli attacchi sono continuati ad arrivare nei suoi confronti, e lei più volte amareggiata mi ha detto: io mi sono sputtanata, scusate il termine, ma è quello che effettivamente ha usato lei, io mi sono sputtanata raccontando delle cose anche ignobili che riguardano la mia vita, e non è servita a niente, cioè avrei voluto un minimo di considerazione, perché non è facile raccontare tutto quello che ho detto, e invece neanche in questo caso, neanche quando ho pensato di comportarmi in modo retto dicendo quello che sapevo, ho avuto un minimo di bene, di considerazione, no? Quindi non è servita a niente, soltanto a sputtanarmi. È molto amareggiata per quello che è successo. Non si sa altro, non lo dirà.
Ma come sta Sabrina Minardi? Come vive? C'ha soldi?
Non ha una lira, si è spesa tutto quello che aveva. Poi tra l'altro nel 2002 ha avuto un brutto incidente nel quale ha perso l'uso del braccio. Quindi poi, insomma, per le cure, per vivere, ha speso tutto quello che aveva messo da parte, se l'aveva messo da parte, perché non è una persona che vive, no, con la lungimiranza, no? Insomma, non si è sempre spesa tutto perché non ha mai avuto bisogno. E poi invece quando è stata male, sì, ne ha avuto bisogno, e come, ha sperperato tutto e sta malissimo. Comunque non usa più il braccio destro, comunque è in cura, al momento è presso una casa famiglia che si occupa della sua salute. Chiaramente è una persona che ha fatto tanti di quegli abusi in tutta la sua vita, che non è lucidissima. Cioè, Sabrina mi ricorda dei dettagli incredibili del passato, però poi magari se ne dimentica un altro che fa la differenza. Cioè, quando dico sta male fisicamente, chiaramente anche un po' la mente annebbiata, non si ricorda tutto, poi magari un giorno si ricorda un dettaglio in più, un altro giorno un dettaglio in meno, ma è una che mi ha saputo descrivere perfettamente con i dettagli dei quadri una delle case che aveva Flavio Carboni, il cosiddetto fraccendiere sardo, che insomma, ha costruito fior di ville e case con Danilo Abbriciato, sì, all'epoca anche con Silvio Berlusconi. Cioè mi sa raccontato dei dettagli incredibili, io non mi ricordo 20 anni fa tanti particolari, no? Non credo che tanti di noi ricordino effettivamente i dettagli delle case altrui nei quali si è stati 20 o 30 anni prima, ci mancherebbe, insomma. Eppure lei, riscontri ottenuti dalla procura, le sue parole, tanti. Tutti preferiscono dimenticarsi i riscontri che la procura ha trovato alle sue parole. L'appartamento a Monteverde con i sotterranei che arrivano al Forlanini, per esempio. Al San Camillo lei ha detto che Manuela per un periodo è stato in questo appartamento in via di Monteverde, in via Pignatelli, in realtà, quartiere Monteverde, appartenente a una persona vicina alla banda della Magliana, e è stata lì e ha descritto questa casa descrivendo i sotterranei per filo e per segno. E poi gli investigatori l'hanno trovata abbattendo un muro. Effettivamente questi sotterranei c'era anche un bagno, cioè sono cose un po' strane, no? Anche le persone, insomma, che le hanno nominato poi sono state indagate, perché dei riscontri erano stati trovati dagli inquirenti. Cioè uno di questi, una delle persone indagate, ha al telefono con una ex fidanzata, dice sì, c'entro io nella vicenda Orlandi, l'ho fatto per soldi. Poi chiudi le indagini, perché? Ci sono tanti perché un po' strani, tante domande senza risposta in questo caso.
E nell'inchiesta Sabrina Minardi è figura come testimone o anche come indagata?
È indagata, testimone e indagata. Quando la procura ha iscritto nel registro degli indagati le prime persone come Cassani, come Virtù, mi ricordo perfettamente che la Minardi mi ha detto: Raffaella, perché solo loro? Mi ha detto che si sentiva in colpa perché appunto il problema era che avessero iscritto nel registro degli indagati queste persone. Io le ho chiesto ovviamente perché, a che ti riferisci, e lei non ha aggiunto altro, mi ha detto soltanto sono i pesci piccoli. Io ho detto: ma a che ti riferisci, chi sono i grandi, chi sono i pesci grossi, Sabrina? Lei ha detto no, non mi ricordo, lo dicevo per dire. Poi ha cambiato discorso, ovviamente ho insistito, è inutile che sto qui a dirlo. Ho insistito, ma non mi ha aggiunto altro, ha fatto la vaga. Mi ha fatto impressione la prima battuta: Raffaella, perché solo loro? Quindi insomma, posso immaginare, no? Che sappia altro. Il fatto è che comunque è talmente malmessa fisicamente e dice di essere stata trattata male, come effettivamente, insomma, non tutti le hanno dato credito, anzi, pochissime persone le hanno dato credito, i magistrati le hanno dato credito, alcuni giornalisti, la maggior parte no. È più facile attaccarla, perché è facilmente attaccabile per la vita che ha condotto e per lo stato psicofisico in cui versa in questo momento. È facile dirle: ah, ma non è poco di buono, ah, ma tanto si è prostituita, ah, ma tanto si è drogata. È facile. Nessuno ha voglia di ascoltarla, forse perché ha troppo da dire. Ricordiamoci che la Minardi ha anche raccontato che insieme con Enrico De Pedis è stata a cena a casa di Giulio Andreotti. Tutti a dire: ah, ma è impossibile, ah, ma figurati, ah, ma ci mancherebbe altro. Poi sono recentemente uscite le lettere autografe di Giulio Andreotti che parlava con Monsignor Vergari di come aiutare la famiglia De Pedis. La Minardi sa un sacco di cose.
Senti, la Minardi di tutto questo comunque grosso lato economico holding che era la banda della Magliana, gliene è venuto qualcosa?
Vabbè, all'epoca l'epoca ha fatto la bella vita, locali, viaggi, pellicce, gioielli. Lei non era una prostituta normale, era una prostituta d'alto bordo, frequentava determinate persone, determinati salotti, quindi insomma era un business il suo corpo.
E oggi?
Oggi è una persona malata e basta.
E ha anche paura, secondo te?
L'ha avuta. Io credo che in questo momento sia solo infastidita. L'ha avuta subito dopo l'intervista che è andata in onda a Chi l'ha visto. L'ha avuta mentre parlava con gli inquirenti. E adesso si è soltanto infastidita perché pensava di riuscire a fare qualcosa di buono nella sua vita, è quello che mi ha detto. Una volta tanto che ho cercato di fare qualcosa di buono, e invece sono stata soltanto maltrattata. Quindi io penso che se tornasse indietro non racconterebbe proprio nulla, perché si è sentita, ha soltanto sentito il suo nome ulteriormente infangato.
Notizia di questi giorni, esattamente del 20 ottobre, è che la magistratura romana ha deciso di archiviare l'inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, avvenute rispettivamente il 22 giugno 1983 e il 7 maggio 1983. Il provvedimento di archiviazione è stato firmato dal GIP Giovanni Giorgianni, su richiesta del procuratore capo Giuseppe Pignatone, e delle PM Simona Maisto e Ilaria Calò. Quindi in archivio vanno anche le posizioni delle 6 persone indagate per concorso in omicidio e sequestro di persona. Si tratta del primo indagato, abbastanza insomma divertente sentire il suo nome in questa lista. Il primo indagato è il Monsignor Pietro Vergari, ex rettore della Basilica di Santa Pollinare, dove è stato seppellito appunto a lungo Enrico De Pedis, Sergio Virtù, che era l'autista dello stesso Enrico De Pedis, Angelo Cassani, detto Ciletto, Gianfranco Cerboni, detto Gigetto, Sabrina Minardi, già anche super testimone dell'inchiesta, ed il fotografo Marco Accetti. Per quanto riguarda la Minardi, nelle motivazioni di archiviazione dell'inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, il GIP Giorgianni sottolinea come l'esito negativo, al di là delle ulteriori versioni offerte dalla teste circa le modalità con le quali i rapitori si erano disfatti del cadavere dell'Orlandi, è dipeso dall'incapacità della Minardi di fornire informazioni precise ai fini dell'individuazione del luogo in cui il riferito disfacimento del cadavere fosse avvenuto. E quindi il fatto che Sabrina Minardi fosse stata in grado di dire che ha visto il cadavere finire all'interno di una betoniera, né una zona in costruzione sul litorale romano fra Ostia, Capocotta e Tor Vaianica, ma non è stata in grado di dire esattamente quale fosse il luogo, è indice, secondo il GIP, secondo appunto le motivazioni dell'archiviazione, è indice del fatto che non sia una testimone credibile. E quindi andiamo ad ascoltare l'ultima parte dell'intervista a Raffaella Notariale.
La procura, io capisco che così, cioè al momento, per come stanno adesso le cose, capisco che i magistrati avrebbero avuto delle difficoltà ad andare a processo, quindi non mi stupisce quello. Il problema è non andare a processo, ok, non hai abbastanza sufficienti elementi, no? Per assicurare alla giustizia i colpevoli o una parte dei colpevoli, ma hai abbastanza elementi per continuare a svolgere indagini e non chiudere. Quello sì, secondo me. Però, insomma, poi sanno loro effettivamente. Non so, cioè, comunque la motivazione principale è che Io veramente credo che non si possa sapere la verità, non ancora quantomeno. Cioè il fatto che Papa Francesco, descritto come tanto buono, vabbè, pure Papa Wojtyla, santo subito, vabbè. Possibile che non sia mai andato dagli Orlandi a dire solidarietà? Quantomeno. Che cosa glielo impedisce? Chi glielo impedisce? Non si può sapere che fine ha fatto Emanuele Orlandi. Il Vaticano non può non sapere che cosa ci sia effettivamente dietro la sua sparizione. Non può non saperlo, sono coinvolti. Che poi materialmente non siano stati i preti a prelevare la ragazzina, per carità. Infatti l'ipotesi più accreditata è che la banda, i testaccini, siano serviti da manovalanza. Hanno fatto un favore, gli hanno chiesto un favore. Per loro era facile, conoscevano tutta Roma. Loro avrebbero potuto far mettere fuori uso le telecamere del Senato quel giorno. Sì. Loro i servizi segreti. Vorrei sapere che cosa è accaduto veramente alla ragazzina, vorrei sapere i dettagli, la prova provata vorrei. Vorrei che ce l'avessero i familiari. Mi fanno veramente una gran tenere. Me le abbraccerei di continuo, guarda. La povera Antonietta Gregori, i poveri Orlandi. È terribile avere una persona scomparsa. Io ho lavorato 8 anni a chi l'ha visto. Mi sono occupata di 450 casi tra persone scomparse e inchieste sulla criminalità organizzata. È terribile. È terribile. Cioè, una persona che ti sparisce, i punti in bianco, non sai che fine ha fatto. È terribile. Grida vendetta.
Raffaella, io concluderei qui perché ci hai detto veramente un sacco di cose, molte, molte interessanti. Grazie mille.
Grazie a te, Daria, e grazie a Radio Onda Rossa.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato 2 occhi. E quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni, grilli e canarini, turbini, martelli e dilunghi, pianti di cani, la voce tenera del mio amato. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi, con loro attraversato città e pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne, e la tua casa e la tua strada e il tuo cortile. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, del mio cuore in petto, il battito chiaro, quando guardo il frutto della mente umana, quando vedo la distanza tra il bene e il male, quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto, io distingo la buona o brutta sorte, così le sensazioni che fanno il mio canto. Grazie alla vita che mi ha dato tanto.